al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Preghiamo perché i credenti che operano nel settore dell'economia e della politica avvertano quanto sia importante la loro coerente testimonianza evangelica nel servizio che rendono alla società. In particolare, vi invito a pregare per i capi di Stato e di governo del G8 che si incontrano in questi giorni all'Aquila. Da questo importante summit mondiale possono scaturire decisioni ed orientamenti utili al vero progresso di tutti i popoli, specialmente di quelli più poveri.
Cambiamenti climatici, commercio internazionale e rilancio dei negoziati del Doha Round. Questi temi internazionali in primo piano oggi nella seconda giornata del G8 dell'Aquila. Oggi al tavolo di lavoro anche i paesi del G5, Brasile, Cina, India, Messico e Sudafrica, oltre che l'Egitto. Nella giornata odierna si riunisce anche il Major Economies Forum, formato dedicato alle discussioni sui temi del clima e dell'energia, con la partecipazione oltre al G8 e al G5 di Australia, Repubblica di Corea, Indonesia e Danimarca. Ieri, durante la prima giornata del G8 aquilano, in primo piano la crisi economica internazionale, la lotta ai cambiamenti climatici e la sicurezza alimentare. Questi i temi trattati dai leader del G8 ieri, una giornata cominciata con un omaggio alle vittime del terremoto. I leader poi hanno raggiunto una posizione comune sul tema dei cambiamenti climatici, posizione da proporre oggi al tavolo allargato ai paesi del G5, come abbiamo detto. I leader hanno parlato anche della crisi economica con l'obiettivo di mandare un messaggio di fiducia. Il G8, dice il comunicato stampa ufficiale dopo la prima giornata, ha compiuto passi avanti verso la definizione di un sistema condiviso di regole per l'economia globale, cammino che verrà portato avanti dal G20 di Pittsburgh. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Un saluto da Silvio Anelli, tecnico del suono per questa trasmissione, Efa Rohrmann ed Elena Colson che sono in regia, Fabio Colagrande al microfono. Dunque, la prima giornata del G8 all'Aquila si è conclusa con l'approvazione di due importanti dichiarazioni comuni in materia di ambiente e di cooperazione allo sviluppo. I lavori del vertice si sono concentrati soprattutto sulla crisi economica per trovare nuove regole per un'economia più etica. I grandi hanno raggiunto un accordo sulle nuove regole per la finanza e l'uscita dalla crisi planetaria, no al protezionismo, lotta ai paradisi fiscali, uno sforzo per l'Africa. E poi sull'ambiente l'impegno è per la riduzione delle emissioni di CO2 del 50% entro il 2050. Oggi, come abbiamo detto, l'atteso confronto con i paesi emergenti del cosiddetto G14, pronti, si dice, a dare battaglia su questo punto. E siamo già collegati con Coppito, con la caserma della Guardia di Finanza, che è sede del vertice, con il nostro inviato al G8, che è Stefano Lescini. Buon pomeriggio Stefano, ben trovato.
Buon pomeriggio a voi.
Dunque una giornata dedicata a una battaglia, tra virgolette, proprio sul clima, così l'hanno presentata i giornali oggi in Italia. Come stanno andando le cose?
Sì, in effetti questo è il punto focale di oggi, il clima. Tutti parlano di questo, tutti si concentrano su questo confronto che dovrà avvenire tra gli 8 che ieri hanno firmato una dichiarazione comune in cui riconoscono la necessità di abbattere del 50% le emissioni di gas nocivi, e i paesi emergenti che fino ad oggi, almeno India, Cina e Messico in testa, non hanno sposato questa tesi dell'abbattimento delle emissioni nocive. Quindi un vertice dedicato all'ambiente, almeno per quanto riguarda la giornata odierna. Tuttavia, una doccia fredda sui leader mondiali è caduta proprio poco fa con l'arrivo di Ban Ki-moon, il segretario generale delle Nazioni Unite, che ha detto subito chiaro e tondo: quello che è stato fatto fino adesso sull'ambiente non è sufficiente. Quindi ha già detto che secondo le Nazioni Unite quanto il lavoro che è stato fatto, gli accordi che sono stati raggiunti, le dichiarazioni, gli intenti, non sono l'obiettivo che ci si aspettava. E tutto sommato è un commento positivo questo di Ban Ki-moon, perché sblocca un po' forse anche sbloccherà un po' forse anche il punto di vista dei media, che finora si sono un po' così barcamenati secondo le indicazioni, ora dei G8 che dicevano che era un successo questa dichiarazione, ora delle organizzazioni non governative che dicevano che queste intenzioni non portavano nulla di nuovo, quindi c'era chi parlava di fallimento, c'era chi parlava di successo. Forse con questo punto di vista espresso da Ban Ki-moon tutti saranno concordi nel ritenere che si debba effettivamente ancora aspettare qualcosa di concreto su questo accordo.
A proposito di concretezza, Stefano, per quanto riguarda questo accordo sulle regole anticrisi preso ieri, del quale parlavano ampiamente oggi i quotidiani italiani, sia le regole anticrisi, molti hanno titolato, il G8 promuove le regole per l'economia, ecco, quanto si tratta di un accordo che poi dal punto di vista operativo può diventare concretamente attuabile?
Ma diciamo che per quanto riguarda l'accordo sull'economia globale, in realtà non ci sono grandissime novità. La novità è che ufficialmente i leader del G8 hanno detto: i punti che abbiamo individuato nelle scorse riunioni su quello che non si deve più fare per evitare di cadere nuovamente in una crisi economica come quella attuale, il punto è che siamo tutti d'accordo e lo riconosciamo ufficialmente, firmiamo questa dichiarazione. Quindi sostanzialmente punti come l'eliminazione dei paradisi fiscali, la lotta alla corruzione, la necessità di una finanza maggiormente etica, la necessità di regole morali, che l'attenzione verso il singolo cittadino, verso il consumatore, il piccolo investitore, erano tutti temi che erano stati già dibattuti e che qui hanno ricevuto finalmente un'ufficialità. Ora poi starà ai singoli governi adottare delle misure in maniera concreta perché quello che stiamo vivendo oggi non capiti più. Quindi in realtà questa, come ha detto anche il Ministro dell'Economia Tremonti, è una tappa intermedia. Ci sono altre riunioni, c'è una riunione a Pittsburgh in cui si incontreranno e discuteranno nuovamente di economia, si vedrà in futuro come effettivamente dare corpo a queste idee. Anche perché anche qui, ad esempio, per quanto riguarda la questione dei paradisi fiscali, non tutti i paesi al di fuori del G8 sono d'accordo, insomma, sulla loro totale eliminazione. I paradisi fiscali fanno comodo non soltanto agli evasori fiscali, ma anche a molti stati.
Stefano, so che in sala stampa ci sono anche diversi rappresentanti di organizzazioni non governative, organizzazioni che rappresentano la società civile, che stanno seguendo il vertice e ovviamente sono molto interessate a vedere come quelli che sono i loro obiettivi vengano o no in qualche modo realizzati dagli accordi dei grandi. Ecco, qual è un po' il clima che si registra tra questi portavoce, tra questi rappresentanti?
Diciamo un po' che le grandi organizzazioni non governative internazionali sono tutte qui, si occupano di diversi temi. I principali ovviamente sui quali concentrano l'attenzione sono quelli, i temi ambientali, quindi la lotta all'inquinamento, ma anche la lotta alla povertà e lo sradicamento della fame dal mondo, quelli che poi sono gli obiettivi del millennio. Il loro ruolo è un ruolo di pungolo nei confronti delle decisioni che devono adottare i leader riuniti dall'altra parte della cittadella, dalla Guardia di Finanza di Coppito, e ovviamente fino adesso non hanno molto di cui essere contente le organizzazioni non governative, perché per quanto riguarda ad esempio la lotta alla povertà è stato promesso che verranno rispettati gli impegni presi in passato e finora non mantenuti, quindi senza nessuna garanzia che vengano poi effettivamente mantenuti in futuro, e è stato deciso uno stanziamento aggiuntivo di 25 miliardi di dollari, spalmati però in diversi anni. Ora è da sottolineare che le organizzazioni non governative, quando parlano di finanziamenti necessari allo sradicamento della povertà e alla così, la sicurezza alimentare di oltre 1 miliardo di persone, parlano di cifre intorno ai 23 miliardi di dollari all'anno che dovrebbero essere investite esclusivamente nella parte emergenziale, quindi riuscire a sfamare e a tirare fuori dalla miseria più nera questo 1,5 miliardi di persone, quindi una cifra di molto superiore rispetto a quella che poi alla fine i paesi ricchi promettono.
Quindi diciamo un po' sui temi che sono in primo piano in questi giorni, per cui ambiente, cooperazione allo sviluppo, regole per un'economia più etica, insomma dalle promesse bisogna davvero passare ai fatti, e anche certi fatti, certe cifre che sono venute fuori in queste ore non soddisfano né le Nazioni Unite né l'ONG, possiamo concludere un po' così?
Si può concludere così, bisogna tenere presente però una cosa, questa è la politica internazionale. La politica internazionale è una politica di diplomazia, è una politica di contatti a lungo termine, è una politica che viene influenzata poi dagli avvenimenti quotidiani, lo dimostra il fatto che il presidente cinese abbia dovuto abbandonare il vertice per tornare in patria a seguire la crisi nello Xinjiang.
Grazie, quindi, davvero. Sì, prego, continua Stefano.
Dico, quindi non ci si possono aspettare i risultati dall'oggi al domani, sono percorsi di lungo termine.
Grazie davvero al nostro inviato all'Aquila per seguire il G8, Stefano Leschinski. Buon proseguimento di lavoro e di giornata.
Buona giornata.
E noi torniamo in studio. Eravamo collegati con Coppito, località vicino all'Aquila, dove si trova ormai la famosa caserma della Guardia di Finanza, che è diventata la sede del vertice dei grandi del G8. Eravamo collegati con il nostro inviato Stefano Leschinski. Continuiamo questa diretta che stiamo dedicando allo svolgimento di questo incontro internazionale. Ricordiamo, in questo periodo la presidenza del G8 è all'Italia, per questo è stato il governo italiano a organizzare questo incontro, ma cerchiamo di vederlo anche da un altro punto di vista. Come sapete, sulle pagine di tutti i giornali oggi in Italia c'erano le foto che ritraevano la visita che i grandi del mondo hanno dedicato nella prima parte del vertice ieri proprio alle località terremotate, all'incontro con la popolazione dell'Aquilano che sta vivendo ormai da tempo una situazione terribile dopo il sisma del 6 aprile. Vediamo un po' come dunque la società civile, la realtà ecclesiale dell'Aquilano sta vivendo questo incontro dei grandi. E da Coppito ci spostiamo nell'altopiano delle Rocche, sempre in provincia dell'Aquila, in particolare dovremmo essere a Rocca di Mezzo con il nostro inviato Luca Collodi, a cui cedo la linea. Buon pomeriggio Luca.
Buon pomeriggio a te Fabio. Sì, siamo intorno ai 1350-1400 metri d'altezza dell'altopiano delle Rocche, come tu hai ricordato, vicini a Campo Felice, e qui accanto a me ho l'arcivescovo Molinari. I sacerdoti della diocesi dell'Aquila sono riuniti proprio qui a Rocca di Mezzo per un incontro spirituale e un incontro di preghiera proprio per il G8. E se sei d'accordo Fabio, io darei subito la parola all'arcivescovo Molinari proprio per cercare di capire perché questa preghiera che questa mattina è stata fatta del G8 e perché questo incontro spirituale proprio durante i lavori del G8 all'Aquila.
Comunque l'incontro è più di un giorno, era stato programmato da tempo, però abbiamo preferito venire qui su proprio in questi giorni con una particolare attenzione all'avvenimento del G8. Già il 3 luglio abbiamo fatto una preghiera, un incontro a livello diocesano, e qui abbiamo continuato questa preghiera. Noi sappiamo che le parole che bisognava dire le ha dette il Santo Padre, le hanno detto i vescovi delle varie conferenze nazionali cattoliche dei vari paesi che fanno parte del G8. A noi rimane soprattutto pregare tanto, perché quello che ha detto il Papa, quello che hanno detto i vescovi e le esortazioni fatte ai grandi della terra possano essere accolte, meditate e messe in pratica.
Monsignor Molinari, il G8 tratta argomenti universali e questi argomenti cadono proprio a pochi giorni dalla pubblicazione dell'enciclica sociale del Papa, Caritas in Veritate. Lei vede delle analogie tra questi due elementi?
Intanto vedo una coincidenza provvidenziale, perché sappiamo che l'enciclica è stata presentata il 7 luglio, l'8, tutti i giornali ne hanno parlato, l'8 era il primo giorno, l'8 luglio il primo giorno che iniziava il G8, e penso che necessariamente i responsabili delle nazioni qui riuniti hanno preso visione di questo documento, oltre al messaggio che a loro ha mandato direttamente il Santo Padre. E sono temi, molti dei quali sono in perfetta consonanza con i temi trattati dal G8. Certamente ne terranno conto, certamente saranno influenzati positivamente per prendere decisioni più giuste. In fondo il Santo Padre, rifacendosi alla Populorum Progressio di Paolo VI, parla dello sviluppo, integrale per tutti i popoli, e cita anche i pericoli di una finanza come quella che c'è stata in passato, di un mercato fine a se stesso. Il Papa non condanna nessuno, non ci sono demonizzazioni, in fondo anche il mercato può essere buono a certe condizioni, anche la finanza può essere buona a certe condizioni, però ecco che non diventi il guadagno, il profitto, l'idolo, che si rimanga al primo posto la persona, l'interesse vero di tutti i popoli.
Monsignor Molinari, i grandi del mondo sono riuniti nella sua diocesi. Cosa si sente dire a queste persone che hanno una grande responsabilità a livello universale di gestione proprio degli stati, dei grandi problemi che toccano l'uomo? Lei personalmente, come pastore locale e come uomo, che cosa si sente dire a questi cosiddetti grandi del mondo?
Bene, io sono sicuro che sono persone che sentono la loro responsabilità, certamente anche hanno un loro credo religioso, e dico semplicemente di prendere sul serio quello che ci ha detto il Santo Padre, quello che ha raccomandato a loro. E veramente la vigilia del G8, io sono stato invitato proprio nella scuola della Guardia di Finanza dove si tiene il G8 a celebrare una messa. C'era il sottosegretario Bertolaso, c'erano i vertici della Guardia di Finanza, c'erano altri volontari, protezione civile, e abbiamo pregato, abbiamo celebrato questa Eucaristia e al Vangelo abbiamo meditato insieme una parabola tremenda del Vangelo, quella che parla del ricco cattivo e del povero Lazzaro, la famosa parabola del ricco epulone. Ecco, a chi è credente cattolico direi a questi grandi meditare quella pagina, perché come dice Papa Benedetto nella sua enciclica sulla speranza, non è vero che alla fine ci sarà un'amnistia generale, perché chi al giudizio finale che pesa su tutta l'umanità, chi avrà scelto la via indicata da Cristo avrà un esito positivo per la sua storia, ma chi si sarà comportato come il ricco epulone, chi ha chiuso il cuore all'egoismo, ha chiuso il cuore all'esigente dei poveri e tutti i popoli poveri in questo momento, e ci sarà un terribile capovolgimento nella storia di queste persone che non hanno saputo avere la giusta attenzione ai più poveri. Dobbiamo prendere sul serio quello che ci dice Gesù nel Vangelo, e questa è un'occasione che questi grandi possono non sprecare. Sono sicuro che da parte loro c'è tanta buona volontà, io non mi sento di giudicare nessuno, mi rendo conto anche che anche i grandi della terra alla fine sono piccoli, perché non danno la bacchetta magica per risolvere tutto, però hanno grandi possibilità, dalle loro decisioni può dipendere la vita di tanti popoli.
E infine, eccellenza, il G8 porterà dei vantaggi per l'Aquila e per l'Abruzzo colpito dal sisma? E
io sono certissimo di questo, l'ho detto chiaramente fin dall'inizio, la nostra città diventa in questi giorni la capitale del mondo, la nostra città ne acquista benefici non solo come visibilità, ma soprattutto anche sul piano economico. Per questo, anche se c'è qualche piccolo disagio in questi giorni, sarà largamente ripagato da tutti i benefici economici che verranno da questo avvenimento. Sono contento che è stato già preannunziato che ci sarà un altro G8 entro l'anno sulle calamità naturali. Ecco, quindi sono contento per tutti questi motivi. Anche il Santo Padre ha detto che la scelta dell'Aquila è stata una scelta significativa, anche perché in fondo questa nostra Aquila ferita rappresenta un po' l'icona di tutte le città ferite del mondo, di tutti i popoli feriti di questo nostro mondo.
L'Aquila si sta ricostruendo, è giusto dire questo, abbiamo visto diversi cantieri in attività.
Sì, è bello vedere questo fervore di iniziative, questi cantieri che sorgono un po' in vari punti, soprattutto alla periferia della città. È un segno positivo, un segno di ripresa già iniziato. Io credo alle promesse fatte dai rappresentanti dello Stato che a novembre chi sta nelle tende lascerà le tende per andare in una casa decente.
E con questo augurio, Fabio, io qui da Rocca di Mezzo ti cedo la linea se non hai altro da studio per l'arcivescovo Molinari.
Grazie davvero a Luca Collodi, grazie davvero all'arcivescovo dell'Aquila, Monsignor Molinari, che è stato con noi in diretta su 105 Live. Grazie Luca.
Grazie a te e buon ascolto.
Noi torniamo in studio per fermarci, noi ci fermiamo qui, tema della nostra trasmissione odierna, il G8 in corso all'Aquila. Abbiamo sentito il riassunto della prima giornata e di quanto si sta facendo oggi grazie al nostro inviato Stefano Lescinski, e poi l'altro nostro inviato Luca Collodi ha intervistato per noi l'arcivescovo dell'Aquila Monsignor Molinari. Avete sentito il commento di taglio ecclesiale e sociale proprio su questo incontro dei grandi nella città ferita dal terremoto. Fabio, con la grande vi ringrazio per l'ascolto, restate sulla Radio Vaticana in diretta. Tra poco, dopo aver ascoltato i titoli del TG1 delle 13.30 che sono stati appena trasmessi, continueremo a parlare del G8 aquilano con altre voci, altri commenti sui primi accordi che sono stati presi in queste ore. Restate con noi.
Secondo giorno al G8 che si allarga a paesi emergenti ed Egitto, Berlusconi, fiducia e speranza per uscire dalla crisi. Difficili intese su clima e aiuto ai paesi in via di sviluppo al centro della giornata di oggi, pronto un piano per i paesi poveri. Michelle Obama si commuove attraversando le macerie del terremoto, pomeriggio arrivano Carla Bruni e George Clooney. La morte del tifoso Sandri, l'accusa chiede 14 anni per l'agente che sparò, in aula il PM mima con prese la mira. Il rogo di Viareggio, è morta la ragazza ricoverata per le ustioni, il bilancio sale a 23 vittime e un disperso. Qui ci sentiamo a casa, a Positano tanti turisti americani che affollano i piccoli alberghi, nella località nessuna crisi. Buongiorno ai telespettatori del TG1.
E buongiorno anche qui dalla sede della Guardia di Finanza di Coppito, dove siamo pronti per riferirvi della seconda giornata di lavori del Vertice Internazionale del G8. A te Paolo.
Quindi una seconda giornata che si apre allargata nell'agenda dei leader mondiali, economia e due emergenze primarie soprattutto, lotta alla povertà con l'aiuto ai paesi meno sviluppati e il clima. Sono argomenti non facili, sentiamo dunque come sta andando.
Questa è l'apertura del TG1 delle 13.30 di oggi. Buon pomeriggio, siete sulla Radio Vaticana in diretta. Vi ricordo tra 25 minuti il nostro radiogiornale, radiogiornale delle 14, con 30 minuti di notizie dal Vaticano e dal mondo. Riprendiamo la nostra diretta di oggi, che è proprio sui temi che avete sentito erano in apertura del TG1, dunque gli argomenti che sono in discussione al G8 dell'Aquila. Io saluto e ringrazio Silvio Anelli, oggi tecnico del suono per questa trasmissione, in regia Eva Rohrmann ed Elena Colson. Io sono Fabio Colagrande. Dunque, prima giornata del G8 aquilano che si era conclusa con l'approvazione di importanti dichiarazioni comuni in materia di ambiente e cooperazione allo sviluppo. I grandi hanno elaborato nuove regole per un'economia più etica, proprio per correre ai ripari dopo la crisi planetaria innestata dal collasso dei mutui subprime nell'estate del 2007 negli Stati Uniti. E si parla dunque di etica nell'economia, così come ne parla Benedetto XVI nella sua terza enciclica. Dunque un accordo su nuove regole per la finanza, no al protezionismo, lotta ai paradisi fiscali, un nuovo sforzo per l'Africa e poi questo impegno per l'ambiente, per la riduzione delle emissioni di CO2, impegno che è già stato però giudicato insufficiente dalle Nazioni Unite. Noi parliamo di questi temi con un economista che è in linea con noi, che saluto e ringrazio. Si tratta di Riccardo Moro, direttore della Fondazione Giustizia e Solidarietà e portavoce anche di End Water Poverty, di cui parleremo più avanti. Moro, buon pomeriggio e grazie per aver accolto il nostro invito.
Grazie a voi, buon pomeriggio anche agli ascoltatori.
Ecco, stiamo cercando un po' di leggere da un punto di vista più realistico questi temi, questi accordi che si stanno prendendo in queste ore nel capoluogo abruzzese. I giornali oggi in Italia titolavano sia le regole anticrisi, intesa su clima e Africa, il G8 promuove le regole per l'economia, accordo sul piano anticrisi. Ecco, già il nostro inviato ci spiegava, si tratta di accordi che però per diventare operativi richiedono innanzitutto che i singoli governi poi facciano qualcosa a casa loro, no?
Sì, non solo, lo dico senza voler essere eccessivamente acrimonioso, però non si tratta neanche di cose nuove o di nuovi accordi, anzi, pensando proprio a che cosa è stato scritto nel comunicato finale riguardo l'economia, ci si chiede, lo dico estremizzando un poco, però davvero ci si chiede quale sia il ruolo di questo G8 e il senso di questa riunione, perché in realtà non vi è quasi nulla di nuovo rispetto a quanto già era stato concordato nel vertice di Londra del G20, e per ogni tema si rinvia al prossimo successivo incontro del G20, quasi a riconoscere che solo una sede più ampia rispetto a quella del G8 possa assumere degli impegni che diventino significativi per governare la crisi e uscire dalla crisi. Ho detto quasi perché c'è un elemento che effettivamente al G20 non era stato proposto, ed è questa dichiarazione di Lecce che hanno fatto, il Lecce Framework cosiddetto, che hanno fatto i ministri delle finanze nella loro ultima riunione di 2 settimane fa, se non erro, che effettivamente propone alcuni parametri, o almeno avrebbe l'obiettivo di proporre alcuni parametri etici, o comunque l'introduzione dell'etica nella gestione delle questioni economiche. In realtà però, se andiamo a leggere anche questo documento, si tratta di qualche riga che non dice molto di più di quanto adesso vorrei davvero essere, sono forse davvero un po' troppo duro, però il comune buon senso richiede, cioè il rispetto dei contratti, un'attenzione agli obiettivi generali, la consapevolezza che il bene della comunità, il bene comune è superiore al bene particolare, al bene personale, eccetera, all'interesse privato, ecco.
Ecco, il fatto che la congiuntura attuale non consenta maggiori impegni da parte di questi grandi è una giustificazione?
Ma guardi, onestamente no, cioè guardiamoci davvero in faccia. Si è detto anche nuovo impegno per l'Africa. Allora, il nuovo impegno per l'Africa non è affatto un nuovo impegno, semplicemente si rinnova l'impegno già assunto negli anni scorsi e non mantenuto, come diceva Leszczynski, perché non è possibile tirarsi indietro da quell'impegno. Ma se guardiamo a queste cifre, si tratta di produrre entro il 2015 25 miliardi di dollari l'anno, e complessivamente per il sud del mondo stiamo parlando di una dimensione che è intorno ai 50 miliardi di dollari l'anno in più rispetto a quelli che vengono erogati, e ne vengono erogati grosso modo un centinaio. Questo per riuscire ad onorare l'obiettivo dello 0,5% del prodotto interno lordo dato in aiuti entro il 2010 e dello 0,7% dato entro il 2015. Ora, il summit di Londra del G20 aveva ribadito con molta chiarezza, Gordon Brown che lo presiedeva lo aveva detto ai giornalisti con grande enfasi e soddisfazione, che ben 5.000 miliardi di dollari erano stati messi a disposizione per fronteggiare la crisi. Ora stiamo parlando di 5.000 miliardi da una parte e di 50 miliardi che mancano dall'altra parte, e stiamo dicendo che la crisi impedisce di trovare 50 miliardi. È chiaro che non si può non intervenire per gestire, per governare la crisi nel nord del mondo, perché se non si governa la crisi nel nord e nei paesi ricchi, le ricadute sui paesi poveri diventano ancora più pesanti. Però i 50 miliardi possono stare tranquillamente nei 5.000 miliardi, e non può la crisi essere chiamata a giustificare una mancanza di impegno in questa direzione.
Ecco, Riccardo Moro, oltre a essere direttore della Fondazione Giustizia e Solidarietà, lei in questo periodo sta facendo da portavoce a una rete importante, End Water Poverty, per la fine della povertà d'acqua, potremmo dire così, una rete di oltre 100 organizzazioni del nord e del sud del mondo che si occupano delle politiche sull'accesso all'acqua, acqua potabile, ma anche acqua per i servizi igienici. Ecco, se vuole dirci brevemente qualcosa su questa campagna e sulla connessione che questo tema, il diritto all'acqua, ha con questo G8.
Sì, era uno dei punti importanti dell'agenda, anzi ci si aspettava che il G8 dell'Aquila uscisse con un impegno anche abbastanza significativo, che tra l'altro era anche spendibile, lo dico sorridendo, in termini di comunicazione. In realtà anche qui c'è un po' di delusione. La presidenza italiana, devo dire, se magari è stata più carente in altri campi, in questo preciso campo ha avuto un'iniziativa molto positiva, ma non è stata seguita adeguatamente dagli altri paesi. L'idea era che si potesse uscire con sostanzialmente due cose: da un lato promuovere un'iniziativa da parte del G8 che fosse inclusiva o addirittura da affidare alle Nazioni Unite per creare un framework che consentisse sia a livello globale sia a livello poi di singole nazioni di definire programmi, condividere anche risorse da mettere a disposizione e strumenti di monitoraggio e di valutazione, con un forte protagonismo locale dei governi locali. In realtà dall'altra parte ci si aspettava che si potessero valorizzare degli strumenti già esistenti da questo punto di vista, come un'iniziativa che già esiste, che si chiama Global Framework for Action, proprio nel campo dell'acqua. In realtà i paesi hanno fatto fatica ad accordarsi, hanno presentato un report su quanto è avvenuto negli ultimi anni in termini di azioni in favore di questo settore da parte del G8, ma l'unica cosa legata a nuovi impegni è una linea del documento finale che dice: speriamo nei prossimi 6 mesi di essere in grado, con ulteriori consultazioni, di lanciare un'iniziativa per l'Africa. Onestamente un po' poco, si pensi che la questione dell'acqua è importante perché un impegno corretto per acqua potabile e servizi igienici riduce anche il fabbisogno finanziario di spesa in altri settori. La principale causa di mortalità infantile, ad esempio, è la diarrea. Con un migliore accesso ad acque pulite si riducono drasticamente le morti per diarrea e le spese sanitarie relative per curarlo. È stato addirittura calcolato che una lira, un dollaro speso nel settore dell'acqua e dei servizi riduce di 9 volte l'intervento in altri, di 9 dollari l'intervento in altri settori. Ed è un problema grave perché si pensa che 1 miliardo di persone nel sud del mondo non ha accesso all'acqua potabile e ben 2 miliardi. Cioè una cifra, un 30% della nostra comunità mondiale non ha i servizi igienici in casa o comunque servizi igienici adeguati.
Grazie davvero a Riccardo Moro per questo contributo importante. Ricordo, economista, direttore della Fondazione Giustizia e Solidarietà e portavoce di End Water Poverty, questa rete di organizzazioni che si occupano delle politiche sull'accesso all'acqua. Grazie Moro, buon proseguimento di lavoro.
Grazie a voi.
Noi torniamo in studio e salutiamo una collega che mi ha raggiunto proprio qui nello studio di 105 Live. Si tratta di Silvia Koch, che saluto. Buon pomeriggio Silvia.
Buon pomeriggio a tutti.
Ecco, con te continuiamo a guardare al G8 aquilano, ma facciamo un passo indietro, perché proprio all'inizio del mese si è svolto in Sardegna il G8, un forum sociale che in qualche modo ha riunito diverse organizzazioni che rappresentano la società civile, che hanno stilato delle richieste che poi sono state presentate agli 8 grandi. Vuoi raccontarci brevemente di cosa si tratta, cos'era questo G8? E poi so che avremo in linea proprio dall'Aquila un membro della delegazione del G8 che sta seguendo i grandi all'Aquila.
Esatto, sì, il G8 è un forum della società civile mondiale che si è tenuto dal 2 al 6 luglio in Sardegna e durante il quale è stata elaborata una carta contenente una serie di proposte da presentare al G8 dell'Aquila, una serie di proposte elaborate dal basso, e infatti anche il nome G8 è indicativo al riguardo. Inoltre è significativa anche la sede del forum, che è il parco del geominerario del Sulcis, fisicamente a sud-ovest della Sardegna, dove inizialmente si sarebbe dovuto tenere il G8. Come dicevi Fabio, abbiamo in collegamento telefonico Monica Di Sisto, che è vicepresidente di FAIR, un'organizzazione impegnata sul fronte del commercio equo e solidale, e che è membro della delegazione del G8 presente al G8 all'Aquila. Buongiorno. Ciao. Monica, benvenuta in trasmissione.
Ciao, buongiorno. Buongiorno dall'Aquila.
Monica, come rappresentanti della società civile mondiale, cosa pensate delle strategie adottate dai governi di questo G8?
Di questo G8, diciamo.
Di questo G8, sì, chiedo scusa.
Sì, in realtà appunto da passare dal G8 al G8 è abbastanza inebriante. Uno, perché siamo in, come dire, da un forte bagno nella realtà anche di crisi pluriennale del Sulcis, siamo passati invece ad una sorta di isola felice con gazebo e divanetti di midollino chiusi all'interno di città assolutamente distrutte dal terremoto, quindi una sorta di effetto stranamente abbastanza interessante. Poi l'altra cosa forse interessante è che noi siamo partiti dalle pratiche, quindi siamo partiti dal riunire appunto 300 esperti che arrivavano da 70 organizzazioni di 40 paesi per cercare di capire da loro quali sono a livello pratico e politico le principali iniziative che più funzionano per affrontare i tre grandi capitoli della crisi, cioè quella economica, quella ambiente, quella ambientale e quella di civilizzazione della condivisione e della convivenza. In realtà qui invece si parte al contrario, cioè si parte da un taglio in corda di tutte le promesse non mantenute negli scorsi vertici del G8 e si va verso appunto una reiterazione di queste promesse punteggiata qua e là da qualche parola un po' più aggiornata, però insomma siamo un po' interdetti rispetto a questo.
Ecco Monica, ma ci puoi riassumere brevemente i punti salienti delle proposte del G8?
Sì, guarda, la piattaforma è molto, appunto, è molto articolata perché appunto deriva dalle pratiche, quindi è abbastanza regionalizzata. Però facciamo per esempio qualche esempio. Innanzitutto rispetto all'ambiente, noi pensiamo che per quello che riguarda le risorse siamo di fronte a una situazione che ci mette in condizioni di dire che le risorse sono in esaurimento e quindi l'idea è quella di lasciare quel poco che è rimasto sottoterra, soprattutto per quello che riguarda le risorse fossili molto inquinanti, e di concentrarsi sulla parte che riguarda appunto le energie alternative. Questo per esempio è uno dei documenti, uno dei punti che vengono rilanciati anche nel documento che oggi proprio caldo è arrivato in discussione sul tavolo del G8 da parte delle economie, delle principali economie, il cosiddetto gruppo MEF, dove insomma si parla, c'è uno specifico capitoletto della dichiarazione finale dove si dice, ci si impegna proprio a spendersi sulle tecnologie verdi. Però il punto è che anche in questo caso si spinge più che dalle pratiche già implementate, da partnership globali con grandi finanziamenti pubblico-privati. Il punto è che non ci sono però indicazioni né quantitative né qualitative né di roadmap specifiche che già si rimandano al 15 novembre prossimo, quindi insomma, come dire, se si vogliono fare dei piani più efficaci bisogna guardare più vicino.
Monica, ci puoi dire qual è stata la posizione delle agenzie delle Nazioni Unite in merito alle politiche necessarie per uscire dalla crisi?
Ma guarda, fresco sempre dall'Abruzzo c'è questa dichiarazione di Ban Ki-moon che dice proprio sul clima gli impegni dei G8 non sono stati abbastanza efficaci, abbastanza, come dire, rilevanti. Noi e le nostre reti che da sempre lavoriamo sia con la FAO, sia con l'UNEP, sia con l'UNCTAD, cioè tutti quei board che lavorano proprio sull'intreccio da commercio e sviluppo all'interno delle Nazioni Unite, in realtà condividiamo con loro l'analisi che vuole che se si va avanti, soprattutto con quello che è il nocciolo duro del vecchio che c'è ancora dentro questo pacchetto G8, cioè le regole del commercio, i vincitori saranno sempre i grandi e medi produttori, questo lo dice proprio l'UNEP, l'ha detto anche la Banca Mondiale di recente, e i perdenti saranno i piccoli produttori agricoli, i piccoli produttori e trasformatori locali, e quindi se non si porta un rafforzamento, proprio come chiesto dal G8, dei mercati locali e regionali, la crisi per le persone che vivono nei territori e non per le grandi imprese sarà insuperabile.
Ecco, Monica Di Sisto, le chiedo di restare un attimo in linea con noi qui sulla Radio Vaticana in diretta. Tra poco concluderemo la chiacchierata che sta facendo con Silvia Cocca. Abbiamo un attimo in diretta l'aggiornamento dal CIS Viaggiare informati per sapere come va la situazione del traffico qui a Roma, poi torneremo all'Aquila. Umberto Mostocotto dal CIS, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, vediamo la situazione velocemente. Rallentamenti per un incidente sulla tangenziale est in direzione Salaria all'altezza della stazione Tiburtina. Traffico intenso segnalato anche tra Largo Passamonti e Viale Castrense, questa volta in direzione di San Giovanni. Poi due notizie che riguardano, diciamo, l'esterno della capitale. Il primo è sulla Via Appia, parliamo appunto del Lazio, perché è avvenuto un incidente sulla Via Appia all'altezza di Terracina che sta creando un po' di disagi appunto per quanto riguarda la Via Appia. E poi un'altra notizia che naturalmente stiamo per darvi, perché c'è un aggiornamento proprio in questo momento, riguarda il grande raccordo anulare di Roma, dove ci sono rallentamenti tra Salaria e Flaminia in carreggiata esterna. È tutto, di nuovo a te la linea.
Grazie al CIS Viaggiare informati, grazie a Umberto Mostocotto. Torniamo in studio, anzi torniamo in collegamento con l'Aquila, dove c'è Monica Di Sisto, vicepresidente di FER, ricordo, una cooperativa sociale che si impegna nella consulenza, nella formazione su economie solidali, nella comunicazione sociale, nella cooperazione internazionale. E Monica Di Sisto è anche membro della delegazione del G8 che è presente al G8 dell'Aquila. Ridò la linea qui a Silvia Cocche, che stava intervistando Monica.
Sì, Monica, per concludere ti chiederei di dirci brevemente quali saranno le prossime mosse del G8, soprattutto in vista del vertice dell'Organizzazione Mondiale del Commercio che è previsto per il prossimo novembre a Ginevra.
Sì, diciamo il pacchetto combinato di analisi, iniziative e mobilitazione che ci riguardano si concentra tra novembre e dicembre, quando a Roma ci sarà il grande vertice della FAO che farà il punto sulle iniziative assunte sulla sicurezza alimentare e poi a Ginevra in stretta successione, quando i ministri del commercio dei paesi membri dell'Organizzazione Mondiale del Commercio si incontreranno per cercare di chiudere il negoziato, il round di negoziati di liberalizzazione commerciale lanciato a Doha nel 2001. Noi pensiamo di lavorare perché ci sia una forte evidenza dei movimenti contadini e dei piccoli produttori sia a Roma sia a Ginevra, in dialogo con le istituzioni presenti. Noi riteniamo che questa sia la forma più importante di costruzione di politiche diverse, cioè il contatto diverso tra la loro esperienza e chi in teoria li sta rappresentando all'interno delle istituzioni internazionali. E poi a partire da quello penso che costruiremo delle alleanze anche con le altre piattaforme per far sì che come il commercio è considerato qui a Coppito trasversale rispetto a tutti i temi, anche nei prossimi appuntamenti, come per esempio il vertice di Copenaghen sul clima, questo specifico tema, cioè l'impatto delle liberalizzazioni commerciali senza regole sulla sovranità individuale ad ampio spettro, possano essere verificati, accompagnati e corretti per quanto possibile.
Grazie Monica, buon proseguimento di lavori.
Grazie a voi, buon lavoro.
Io ringrazio Silvia Cocca per questa intervista.
Grazie a voi.
Che abbiamo realizzato in diretta qui in chiusura di questa puntata al di là della notizia. Oggi 9 luglio 2009, quindi siamo andati a vedere quello che succedeva all'Aquila, seconda giornata del G8, grazie al nostro inviato Stefano Lescinski. Poi abbiamo visto un po' come il mondo ecclesiale e il mondo sociale aquilano sta vivendo questo appuntamento dei grandi del mondo nel capoluogo abruzzese, ancora duramente ferito dal sisma di 3 mesi fa. Abbiamo sentito al microfono di Luca Collodi da Rocca di Mezzo l'arcivescovo Molinari, e poi Riccardo Moro, l'economista della Fondazione Giustizia e Solidarietà della CEI, ha commentato gli accordi presi in queste ore al G8, e poi appunto Monica Di Sisto come rappresentante del G8 all'Aquila. Io ringrazio dunque ancora i nostri ospiti, Luca Collodi e Stefano Lescinski all'Aquila, Silvia Cocca qui in studio, Silvia Anelli in console, Elena Colson ed Eva Orman in regia. Da Fabio Colagrande ancora buon pomeriggio, tra 4 minuti il radiogiornale della Radio Vaticana, non perdetelo.